Il diritto di brevetto è un'idea illuminista, ma parzialmente, dell'ottocentesca, per cui qual è la giustificazione di questa privativa, di questa proprietà? Sta nel fatto che così chi fa le invenzioni prende dei soldi ed è incentivato, si arricchisce, ne ha il merito, ma quello lo avrebbe comunque. Massimo Florio insegna scienze delle finanze alla Statale di Milano e verrà alle nostre prossime iniziative. Mi ha un po' aperto gli occhi su vari aspetti che riguardano anche e soprattutto i vaccini. E cioè, questa giustificazione storica del diritto di brevetto oggi è una balla. Nel senso che chi inventa cede sul diritto delle multinazionali, ci sono degli oligopoli che poi nel campo dei vaccini o in qualsiasi altro campo lo gestiscono e ci guadagnano. La cosa pazzesca è che il valore creato nel mondo oggi è, se ci pensiamo, a cascata, quasi tutto frutto dell'attività dell'ingegno. Qualcuno scriveva che rende di più uno che ha una buona idea che 10.000 che zappano per tutta la vita. E questa è la premessa. La faccenda è che il brevetto sui vaccini è molto esemplificativo della questione per tutti i brevetti. Il fatto è che la scoperta scientifica non si brevetta. Ora, se noi pensiamo a un ricercatore, un scienziato, sta nelle università, sta nei centri di ricerca finanziati dal pubblico, cioè con i soldi delle tasse, e lì si impegnano, fanno tante cose, la scienza va avanti come un razzo, e le scoperte scientifiche, come vengono fatte le scoperte scientifiche, gli strumenti delle scoperte scientifiche, sono pubblici. Si guarda, si leggono le riviste scientifiche, le pubblicazioni, sono gratis per tutti, per noi come per quelli che lavorano nelle multinazionali. Cosa accade? Che le multinazionali pagano dei loro dipendenti che, usando le scoperte scientifiche, cioè un'attività immensa e molto meritoria, cosa fanno? La applicano al concreto, cioè l'invenzione industriale, e quindi brevettano. Florio usa un bel termine, l'ultimo miglio. Gli altri fanno mille miglia a spese del pubblico, un'attività certamente meritoria. L'ultimo miglio se la appropria al privato, questa è la realtà. E non se la appropria al privato in un regime di concorrenza. La concorrenza ci crede, chi ci vuole crederci, e c'è anche Babbo Natale. La concorrenza non esiste nel nostro sistema economico attuale. E quindi sono multinazionali che vendono, nel caso dei vaccini per esempio, a 10 volte mediamente il prezzo di costo un bene con un guadagno enorme. Non a caso queste sono le imprese che hanno quei guadagni stratosferici, quelle capitalizzazioni immense che oggi tutti conoscono. Questo discorso si applica anche alla questione dei vaccini. Qui la cosa si manifesta particolarmente odiosa, perché in Asia, in Africa, nei paesi poveri, cioè per i paesi che sono la maggior, quelli che hanno la maggior parte degli abitanti del mondo, non ci sono i soldi nelle ASL, nelle strutture pubbliche locali, per comprare i vaccini a quei costi. Il dato è notorio. Mediamente in Africa, per esempio, l'1% della popolazione è vaccinata. I numeri europei, giapponesi, italiani, nordamericani li conosciamo tutti. Cosa accade? Che l'idea di stasera in realtà nasce da un fatto di cronaca internazionale, cioè il governo sudafricano, con un'attività meritoria di indagine, ha valutato che la rapida circolazione della malattia, parlo di argomenti che non sono miei, quindi chiedo venia se sbaglio qualcosa, qualcuno mi aiuterà. La rapida circolazione della malattia produce le varianti, perché c'è una probabilità maggiore. Le varianti sono uno degli aspetti gravi del problema, e quindi quello che un sistema economico internazionale produce nel mondo poi si ritorce contro, perché poi la variante non è che sta abitare in Africa perché ci sono i leoni, arriva anche qua. Questa è un po' stata l'idea di base della faccenda. C'è un movimento internazionale, europeo, ma anche internazionale, che si occupa della questione. Stanno raccogliendo, scopro questa sera, le firme per un istituto del diritto dell'Unione Europea, cioè per sostanzialmente una proposta di legge in sede europea per la liberalizzazione dei vaccini sul Covid, e quindi un movimento c'è. Abbiamo voluto, noi che siamo stati promotori di ciò, vorremmo partecipare a tutto questo, a una grande cosa. La vaccinazione ovviamente significa salvare migliaia e milioni di vite umane, e però significa anche combattere l'epidemia dal punto di vista delle varianti e altre questioni di cui non mi addentro. Una cosa che è molto interessante è che in Italia, per volontà di Vittorio Emanuele II, in epoca preunitaria, quando si cominciò a parlare di brevetti, perché è stato introdotto dal diritto borghese napoleonico, no? il concetto del brevetto, si oppose, partecipava fieramente alle riunioni parlamentari di Vittorio Emanuele II, e sui farmaci, tutti i farmaci, si impose che il brevetto non si può fare, considerato scoperta scientifica, non si può brevettare. Questo è transitato nel diritto dell'unità d'Italia con Vittorio Emanuele III, non per il cesare, certamente il re, bisogna solo schiacciare sono i piedi, ma la legge rimane fino al 1978, quando su ricorso, iniziativa delle case farmaceutiche, davanti alla Corte Costituzionale, non al Parlamento ovviamente, davanti alla Corte Costituzionale per la libertà di impresa, bla bla, c'è una causa, e la Corte Costituzionale, che soprattutto nei suoi primi anni si è spesa grandemente in queste direzioni, ha abrogato, modificandola quindi, la legge, e dal 78 in Italia si possono brevettare i farmaci tra cui anche. Poi, parlando brevemente di diritto, il diritto di brevetto è, come il diritto bancario, ha detto un po' tutto il diritto commerciale, uniforme nel mondo. L'uniformità del diritto in materia di brevetti è garantita da un trattato, il TRIPS, che è uno dei trattati che sono stati sviluppati e sottoscritti, anche ovviamente dall'Italia, in sede di World Trade Organization, WTO, che è un'organizzazione che comprende praticamente tutti i paesi del mondo. Quindi è lì che si decide quali sono le norme sui brevetti che devono fare tutti i paesi del mondo. Infatti sono tutte uguali, e sono tutte uguali anche rispetto ovviamente al brevetto sui farmaci e quindi sui vaccini. Qui brevemente, forse devo smetterlo di dirlo, c'è una storia recente che è quella del Sudafrica. Diventa presidente Nelson Mandela dopo l'apartheid, e nel 1997 il governo sudafricano, come tutti i governi democratici, progressisti o rivoluzionari, si pone il problema della sanità pubblica. Ci sono milioni di morti in Africa per l'AIDS, per l'HIV, e la cura trifasica, spero di dire il termine esatto, cioè lì non si trattava di vaccino perché non c'è, lo stanno studiando, ma una cura efficace, ultimamente efficace, già abbondantemente usata nei paesi ricchi, non si può usare perché costa un'enormità di soldi, veramente un botto, centinaia di dollari. Conseguentemente il governo sudafricano si accorda con le solite, perché poi tornano, imprese farmaceutiche indiane, per far produrre le cure contro l'HIV senza brevetto, cioè violando il trattato del World Trade Organization TRIPS. C'è una causa internazionale, perché esiste un tribunale internazionale su queste cose, che condanna gli stati, se vuole condannare gli stati. C'è ricorso ovviamente delle grandi multinazionali che vogliono i soldi del brevetto, farmaceutiche. E cosa accade? Poi c'è una trattativa, soluzione che a noi interessa. Nel 2001, alla conferenza internazionale di Doha, il World Trade Organization, sotto la pressione dell'indignazione dell'opinione pubblica mondiale, che vede milioni di morti perché, cioè, perché qualcuno ci deve guadagnare, introduce una norma, una clausola nell'articolo 31 del trattato TRIPS, quello che istituisce le regole sui brevetti in tutto il mondo. Questa clausola è molto semplice, dice che per motivi di salute pubblica all'interno di uno Stato gravi, quindi per esempio una pandemia, quello Stato può cominciare a produrre o dare licenza di produrre un farmaco, quindi anche un vaccino, senza pagare il brevetto alle multinazionali, quindi è un costo infinitamente minore. Quindi oggi la norma c'è già ed è su questa principalmente che si appoggia questa campagna internazionale che parla, non come me, che sono contro tutti i brevetti, penso che vada abolito il diritto al brevetto, ma sulla questione della licenza obbligatoria, si chiama così, cioè sul fatto che si possa produrre in questo caso il vaccino sul contro il Covid senza pagare il diritto di brevetto. La situazione è praticamente questa. Ci sarebbe molto da dire, ma io l'ultima cosa da dire, ma la sappiamo un po' tutti, quindi penso di essere un po' pedante e riassuntivo, è che nel 2020 il governo sudafricano e il governo indiano hanno chiesto che in sede di World Trade Organization venisse applicata questa clausola inserita dopo nel 2001 nell'articolo 31 del trattato TRIPS, cioè di permettere ai paesi poveri, perché c'è la pandemia, quindi una situazione sicuramente straordinaria, di produrre senza pagare il diritto di brevetto. E questo non è passato. Il nuovo presidente degli Stati Uniti Biden ha dichiarato, però non ha fatto nulla di concreto per quanto ne so, di essere favorevole a questa posizione. In Europa, quindi col peso dell'Unione Europea in sede internazionale e in sede UTO, di World Trade Organization, la Germania e l'Italia si sono dichiarati contrari. Anche questo ci ha fatto un po' pensare al fatto che forse in Italia, partendo ovviamente dalla superba, cioè Genova, ci potrebbe essere un movimento che si pone di fronte al governo dicendo cambiate immediatamente posizione perché la storia vi sputerà in faccia. Dal punto di vista economico, una questione non abbastanza studiata, cioè conosciuta, è quella che poi i vaccini bisogna produrli e non è facilissimo. Una idea che ho sentito molto circolare è che, ma anche se si applicasse l'articolo 31, clausola di cui ho parlato un attimo fa, i governi non sarebbero comunque in grado di produrre il vaccino perché ciò è complesso. Cuba mi sembra che non sia un paese ricco, è sotto embargo, hanno un po' le pezze al culo, hanno prodotto 5 vaccini che stanno usando. La situazione del Covid a Cuba, quanto pare, è la migliore, in senso positivo, del mondo. Stanno trattando, aiutando, collaborando con vari governi in giro per il mondo, in paesi sostanzialmente poveri, tra cui la Nigeria, l'India, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente ci sarà un risultato di ciò. Quindi questo potrebbe già smentire. Poi c'è quello che abbiamo letto tutti sui giornali, c'è la vicenda del Texas. In un ospedale pubblico, in realtà gli enti pubblici in America non esistono perché sono corporation pubbliche, comunque in un ospedale di natura pubblica come lo percepiamo noi, alcuni ricercatori dipendenti, quindi non hanno chiesto una lira a nessuno, dell'ospedale pubblico hanno studiato e prodotto un vaccino che pare efficace. Si sono accordati con il governo indiano e con una impresa privata che vuole fare soldi, che è la, non mi ricordo come si chiama, indiana, che andrà in produzione di questo vaccino, per non molto, per produrre centinaia di milioni. Quindi, d'altro canto, Florio in particolare ha spiegato quei numeri e con degli esempi concreti recenti, le imprese americane, le imprese pubbliche, tra cui quelle italiane ma anche quelle europee, che la via per i brevetti in generale, in particolare per questa fetta da faccenda del brevetto sui vaccini, andrebbero costituiti degli organismi internazionali, finanziati internazionalmente, sul modello del CERN, dell'ESA e l'esempio storico, che non è dei migliori, del progetto Manhattan, cioè governi che affidano a delle comunità scientifiche, senza metterci dei caporioni nominati dai governi, che sono vari per definizione, ma che si autoregolano, anche perché questa è la dinamica normale dell'attività scientifica, perché se uno è capace a fare un tubo o i soldi, non è che fa delle scoperte, degli organismi che si autoregolano con finanziamenti internazionali per brevettare, cioè fare l'ultimo miglio nel campo dei vaccini, primariamente perché è un'emergenza, ma in generale in tutti i campi, cioè in questo modo di estendere il concetto che oggi c'è giuridicamente per la scoperta scientifica, per la ricerca scientifica, cioè che è un bene dell'umanità, un bene comune internazionale, estenderlo anche alla produzione.